Ai Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo all'ottava lezione di questo corso di pastorale, di catechetica pastorale. E nelle lezioni precedenti abbiamo visto appunto la pastorale sotto il punto di vista della Sacra Scrittura, della tradizione e del magistero ecclesiastico. Ora vogliamo vedere appunto la pastorale alla luce della ragione, quindi tramite una riflessione propria che ne determina appunto la scientificità. E quindi abbiamo proprio poi una materia specifica, la cosiddetta teologia pastorale. Anche se è di origine recente, possiamo dire che sia appunto relativamente recente, appunto del 1777, nata e sviluppata poi soprattutto in area tedesca, in Austria, dietro l'impulso decisivo del Concilio di Trento, come attuazione pratica di riforma da esso elaborato, quindi basato principalmente sulla figura del pastore. Il termine poi teologia pastorale sembra sia stato usato per la prima volta da Pietro Canisio nel XVI secolo. Però questa disciplina, come le altre discipline, che come abbiamo detto una delle lezioni precedenti, la teologia poi proprio come parte sistematica si è avuta appunto nel XIII secolo, quindi con San Tommaso, e ovviamente non c'era una distinzione particolare, quindi le varie discipline erano incorporate nell'unica dottrina sacra, quindi della teologia, che poi con il passare del tempo si è suddivisa in varie materie, in varie discipline, per esempio, ecco, la morale. Così abbiamo avuto nel 1770, ecco, la teologia pastorale. Quindi, come disciplina teologica l'abbiamo inclusa, ecco, nella teologia propria, no? Quindi quella che si ha dopo San Tommaso. Però, ecco, poi dobbiamo ancora precisare che le trattazioni pastorali non è che mancassero in passato, cioè prima di San Tommaso, anzi, basti pensare che ai tempi all'inizio proprio della Chiesa, già per esempio con San Gregorio Magno, abbiamo la regola pastorale. Questo già ne abbiamo parlato, quando parlato dei padri della Chiesa, della patristica. Quindi già c'è quest'opera così importante, che ha formato tanti sacerdoti, tanti pastori. E poi anche abbiamo avuto successivamente dei manuali ad uso dei confessori, dei predicatori, e poi c'erano anche delle indicazioni che si davano nei concili regionali, nei sinodi, nei decreti dei vescovi. Quindi già ecco, dal Medioevo e nei secoli successivi, e poi anche poi in modo particolare dopo il Concilio di Trento, ci sono proprio dei trattati sistematici e abbastanza completi per l'abilitazione dei sacerdoti in cura d'anime, con la descrizione dei loro compiti. Quindi anche come opera particolare, oltre quella classica di San Gregorio Magno, la regola pastorale, ecco, voglio citare qualcuno appunto del XVI secolo, un prontuario pubblicato dal vescovo di Trevi, Pietro Binsfeld, un prontuario che raccoglie in modo ordinato la materia pastorale per dando indicazioni pratiche al sacerdote, al parroco. E questo libro viene chiamato Incredibio Theologiae Pastoralis e Dottrine Necessarie Sacerdotibus Curam Animarum Administrantibus. E quindi si tratta proprio in concreto di una serie di indicazioni tratte per lo più dal codice di diritto canonico. E poi si sviluppano appunto queste indicazioni, tenendo conto appunto dei casi, no? E soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti e dei diritti e dei doveri del parroco. Poi è rilevante anche il manuale Parocorum di Ludwig Engel del 1661. Sui diritti e compiti del parroco, che diventa uno dei manuali di pastorale più diffusi del secolo XVIII. Pensate che in 100 anni vide ben 15 edizioni. E poi abbiamo anche un altro manuale del 1698, il Pastor Bonus di Johannes Obstreit, un professore di teologia di Lovanio, che riscosse un notevole successo e fu tradotto poi in tedesco nel 1764, e poi nel 1777 venne proposto e adottato come testo nelle università teologiche austriache. Quindi fu un punto di riferimento per la letteratura pastorale successiva. E quindi ecco, la teologia pastorale appare così inizialmente proprio come disciplina propria, disciplina teologica, in Austria nel contesto della riforma di studi teologici voluti dalla imperatrice Maria Teresa d'Austria per il territorio dell'impero asburgico. E quindi questo piano di studi teologico che ha essenzialmente un timbro pastorale che poi tradotto in pratica dall'abate benedettino Stefano Reutenstrack, che approntò appunto questo piano nel 1774. E nel 1777 si hanno appunto proprio, si ha l'inizio appunto di questo ciclo di studi, dove si prevede 2 anni per il sacerdozio e 4 anni per il dottorato. E appunto in questo ciclo la materia principale diventa appunto la teologia pastorale, che è divisa in 3 parti. Quindi il dovere dell'insegnamento, l'amministrazione dei sacramenti e il governo. Per l'abate Reutenstrack, la teologia pastorale è l'insegnamento organico dei doveri del ministero pastorale e della loro attuazione. Nel piano di studio abbiamo delle scienze preparatorie e ausiliare, che sono le discipline bibliche e storiche, poi un gruppo di discipline che abbracciano la teoria stessa della teologia, quindi la dogmatica, la morale, il diritto canonico, e poi un gruppo di discipline che insegnano come la teoria della teologia è da applicare in modo corretto e utile alla pratica della vita umana. Quindi la teologia pastorale che insegna l'uso della parte teorica della teologia per la cura delle anime. E poi anche interessante, insegna l'uso per confutare gli eretici e gli infedeli, quindi, premente, quindi anche come trattato ecco, di apologetica. Ecco, questo abate poi nel suo piano annette anche grande importanza l'apporto della pedagogia e della metodologia. Quindi l'intento dell'abate in questo piano scolastico è decisamente pastorale, perché per lui lo scopo ultimo della teologia è di formare degni servitori del Vangelo, cioè perfetti pastori. E poi anche l'affinità pastorale della teologia non deve pregiudicarne il carattere scientifico, perché appunto la teologia appunto ha questo aspetto scientifico. Però anche il pastore deve saper affrontare i problemi, specialmente quelli intellettuali, del proprio tempo. E quindi la teologia pastorale riveste un ruolo determinante nella formazione e al complesso di attività del pastore Dani, quindi non si riduce solo alla prassi, non so, del confessionale, ma su tutta tutti i vari aspetti dell'agire del pastore. Dopo l'istituzione della cattedra di teologia pastorale abbiamo poi varie fasi. Ovviamente possiamo, ecco, raggrupparle in quattro tappe. La prima tappa è la fase illuminista pragmatica, cioè c'è un senso pratico, ma è poco teologico. Poi c'è la seconda fase, quella biblica teologica. La terza fase di orientamento ecclesiologico e poi la quarta fase un orientamento prevalentemente clericale. Quindi nella prima fase c'è un aspetto soprattutto pragmatico, quindi si cerca di applicare le indicazioni dell'abate appunto attraverso una serie di manuali, quindi che sono essenzialmente pratici, che danno indicazioni come espletare gli uffici ministeriali, di insegnare, santificare e governare, però l'accento teologico è minoritario. Mentre poi c'è una seconda parte, tappa, dove c'è un approfondimento della teologia pastorale sull'aspetto biblico, teologico. E qui abbiamo come rappresentante principale il Saliers, vissuto dal 1751-1832, un vescovo di Ratisbona. E lui appunto nelle sue lezioni di teologia pastorale, nella Facoltà Teologica Cattolica dell'Università di Tubinca, dà un fondamento biblico all'azione del pastore, quindi superando l'impostazione meramente pragmatica. E quindi il fine è quello di formare l'animo del sacerdote secondo lo spirito di Cristo, continuatore dell'opera, pastor bonus. Rappresentante di Dio sulla terra, quindi un alter Christus, naturalmente poi svincolato dall'autarchia civile, no? Quindi un funzionario statale che poteva invece essere determinato appunto con l'influsso dell'impero austriaco. Poi abbiamo la terza fase, con l'orientamento ecclesiologico, e questo sia nella metà del 1800, attraverso un teologo, il professore dell'Università di Lubinka, il teologo Anton Graf. Nel suo manuale di teologia pratica, sostiene la necessità di una teologia pastorale, che chiama pratica, per distinguerla, ecco, da quella prevalentemente, esclusivamente degli operatori, cioè dei chierici, no? Quindi dei sacerdoti, dei vescovi. Cioè, ovviamente lui intendeva la teologia pastorale non solo riservata al clero, ma anche a tutta la Chiesa, quindi anche ai battezzati. Sì, di per sé, principalmente, la teologia pastorale riguarda i pastori, no? I sacerdoti, però, in un certo qual modo anche gli altri membri della Chiesa, come appunto battezzati, hanno anche un ruolo particolare nell'opera di edificazione della Chiesa e di salvezza, ecco, del mondo intero. Quindi c'è questo aspetto, ecco, più ecclesiologico, quindi che vuole comprendere anche comprendere tutti i battezzati. E infatti poi anche nel mondo protestante si usa molto più che teologia pastorale, teologia pratica, proprio perché, come sappiamo, nell'ambiente protestante il pastore è solo un rappresentante dei fedeli, quindi non ha un ruolo fondamentale come nella Chiesa cattolica. E quindi i protestanti accentuano l'aspetto ecclesiologico. Anche la definisco come una teologia pratica. Poi abbiamo la quarta fase, la quarta tappa, che va dalla metà dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, dove c'è un'abbondante produzione di manuali di teologia pastorale. Quindi possiamo definire appunto come la seconda epoca manualistica. E quindi anche qui si riprende l'impostazione di tipo pragmatico incentrato sull'ufficio del pastore della Chiesa. Quindi i discepoli di Graff ritornano ad una concezione clericale della teologia pastorale e quindi lo studio e l'interesse si sposta fondamentalmente sulle attività del pastore. Ecco, abbiamo in questo periodo alcuni rappresentanti come Joseph Berger, discepolo di Graff, e Michael Berger. E quindi, premente, l'ecclesiologia è tutta incentrata sul rapporto pastore-gregge. E quindi vengono pubblicati diversi manuali importanti. In Italia ricordiamo quelli più significativi, il Gesù Cristo, Regola dei Sacerdoti, Frassinetti, poi Pratica dello zelo ecclesiastico del Dubois, Appunti pastorale di Alberione, Incontro alle anime di Passalacqua, Noi parroci di Portalupe e poi specialmente Pratica pastorale dello Stocchiero, un vero specialista di questioni giuridico-pastorali, e quest'opera, la pratica pastorale, un'opera sulla quale si sono formati gran parte dei sacerdoti in Italia prima del Concilio Vaticano II. Poi abbiamo lo sviluppo della teologia pastorale dal 1920 fino agli anni 60. Quindi ancora con il finore manualistico, ricordiamo il Nop, l'Arnold, il Ligier. Ecco, poi secondo le aree geografiche abbiamo il König in Belgio, Sancho in Spagna, in Germania il Ranner e lo Schur. Però noi vogliamo focalizzare poi soprattutto ecco, l'opera dei pastoralisti italiani che negli anni precedenti il Concilio Vaticano II. Abbiamo due figure eccezionali, abbiamo il Ceriani, Grazioso Ceriani, e Raimondo Spiazzi. Ecco, il Ceriani è un sacerdote teologo della diocesi di Milano, promotore del Centro Pastorale di Milano nel 1953, risulta tra i cofondatori del Pontificio Istituto di Pastorale presso l'Università del Laterano, istituito da Pio XII nel 1957. Questo Pontificio Istituto che ha lo scopo di curare la formazione al Ministero Pastorale e i docenti stessi di pastorale, teologia pastorale, di formazione ecclesiastica. Ebbene, questo Ceriani pubblica un'importante opera, 1961, l'introduzione alla teologia pastorale, l'abbiamo anche citata nelle lezioni precedenti. E nel 1970 fonda il Centro di Orientamento Pastorali, il COP, e poi da poi stendere la sua azione in tutta Italia, inizia anche la pubblicazione di una rivista Orientamenti Pastorali che ancora possiamo trovare. Per i Ceriani la teologia pastorale, la scienza dei principi nella luce dei quali la Chiesa opera la salvezza. Ceriani poi riafferma la scientificità della teologia pastorale che ha come compito proprio la riflessione del mistero cristiano nella sua attualità pratica, quindi nella sua praticità attuale. E per tale riflessione la teologia pastorale non può fermarsi a un metodo deduttivo, ma deve utilizzare un metodo che in un certo senso sia contemporaneamente induttivo e deduttivo anche se in ambiti diversi. E poi ci sono anche le scienze umane che sono utili e importanti, come ausilio alla teologia pastorale. Anche l'esperienza umana, compresa alla luce del mistero di Cristo, può costituire un importante approccio pastorale. Insieme al Ceriani, notevole è stato il contributo offerto dal padre Raimondo Spiazzi, un padre domenicano, un grande teologo, che è studioso appunto della scolastica di San Tommaso. È stato insegnante presso l'Università Pontificia dell'Angelicum e del Laterano, anzi proprio è stato poi reggente del Pontificio Istituto Pastorale proprio agli inizi, fu incaricato appunto della Santa Sede appunto di fondare e anche di insegnare la teologia pastorale, che poi ha insegnato fino al 1971. Il suo pensiero della teologia pastorale fondamentale è condensato nel testo Scientia Salutis, Fondamenti Teologici del Ministero Pastorale. E poi più ampiamente nell'opera di teologia pastorale speciale con manuali di pastorale programmata in 9 volumi. E quindi egli, sulla linea di una concezione tomista, descrive le caratteristiche della teologia pastorale come scienza e come scienza speculativa pratica, chiama anche scienza d'azione pastorale, scienza dell'apostolato, teologia dell'azione. E poi dà anche una particolare definizione della teologia pastorale come la scienza teologica della cooperazione ministeriale della Chiesa al piano divino della salvezza. Poi è interessante appunto che lo Spiazzi suddivide questa scienza nel ministero fondamentale della Chiesa con le sue diverse espressioni e nei ministeri speciali riguardanti la parola, i sacramenti e il governo delle anime. Quindi la ritiene una scienza importante che porta il pastore d'anime alla guida dell'anima alla salvezza, quindi in modo particolare quindi al sacerdote, però anche vede poi in modo particolare l'opera di collaborazione dei laici, per questo poi mette un aspetto, un accento particolare quindi alla realtà di tutta la Chiesa, quindi tutti i battezzati. Poi dopo il concilio, ancora rimando a Spiazzi, ha continuato il suo insegnamento, ma soprattutto con opere scritte, e quindi possiamo poi aggiungere anche un'opera interessante, il libro del 1979, Il Ministero Pastorale Oggi, Manuale Teologico Pratico per le Scuole di Formazione Ecclesiastica. Quindi poi in questo libro va anche nei dettagli, ecco, per la formazione e pratica per i sacerdoti. Ecco, poi voglio citare ancora altri teologi di pastorale successivi come il Gerardo Cardaropoli, docente dell'Antonianum di Roma, che ha inquadrato la teologia pastorale nella categoria della mediazione salvifica. Poi Mario Midali, docente all'Università Pontificia Salesiana, dove poi ha coniugato le istanze teologiche ed empiriche appunto nel piano metodologico, quindi approfondendo poi il rapporto con le scienze umane. Poi ricordiamo Sergio Lanza, morto nel 2012, ecco, docente all'Istituto di Pastorale dell'Università del Laterano, dove appunto rivisita la vicenda teologica pastorale e costruisce una teologia dell'azione ecclesiale. E poi Bruno Seveso, docente alla Facoltà Teologica di Milano, che considera oggetto della teologia pastorale le forme storiche della Chiesa, o la Chiesa in quanto si dà in forme storiche. Infine, interessante il manuale per pastori d'anime sullo stile dello stocchiero, il volume di Luigi Chiappetta, il manuale del parroco, che è un commento giuridico pastorale, questo lo consiglio, ecco, soprattutto ai parroci. Ecco, poi abbiamo oltre in Italia varie correnti europee, come in Germania, quindi con vari pastoralisti tedeschi, in Spagna, poi in Austria, in Belgio, poi anche fuori dell'Europa, ecco, nel mondo abbiamo nell'America settentrionale la teologia che caratterizzata dalla scienza dell'azione. Quindi dove c'è appunto una particolare riflessione, ecco, sull'aspetto pratico della teologia. E poi abbiamo anche nell'America Latina la teologia della liberazione, che nella complessità delle tematiche affrontate cerca appunto di adottare delle linee di azione per liberare le forme di oppressione, di povertà e di schiavitù dei popoli. Però questa teologia della liberazione è quanto pericolosa, perché se si discosta dagli orientamenti evangelici ed ecclesiali, utilizzando invece le categorie marxiste, come purtroppo poi è avvenuto, degenera poi in un'eresia applicata, quindi anche in azioni che sono antievangeliche, dove appunto si utilizzano delle forme che proprio del marxismo, che non sono appunto accettate, come per esempio la la rivoluzione, la lotta armata, no? Quindi combattere appunto però in forma non evangelica. Per questo poi ci sono stati vari interventi, ecco, della Congregazione della Fede, soprattutto nel 1984, si può trovare anche su internet il documento della Congregazione della Fede, dove si corregge il metodo e l'applicazione di suddetta teologia. Ecco, questo è solo un accenno, poi se uno per approfondimenti, ecco, ci sono anche delle opere dove c'è appunto questo sviluppo della teologia, dove viene descritta in modo organico, per esempio come l'opera del Villata, Agire e Chiesa, oppure quella di Midali, Il cammino storico ad una riflessione fondante e scientifica, teologia pratica. Sono opere recenti. Ecco, ringrazio, dell'attenzione e quindi abbiamo visto appunto lo sviluppo della teologia pastorale, quindi come riflessione teologica, e vogliamo pregare affinché, la teologia pastorale, possa sempre, corrispondere, alle esigenze, delle anime, affinché possa portare tanti benefici, soprattutto nei pastori, e possa condurre tante anime a Dio. Ave Maria.